Atti 18, dal versetto 1. Non so perché non vi ho detto, non vi ho scritto che questa domenica è il seguito di domenica scorsa. Tappa numero 2, rimanendo in Grecia, dopo Atene, stiamo viaggiando e siamo quasi arrivati a Corinto. Ci arriviamo tra qualche secondo. Non lo so perché non l'ho fatto, perché forse ho avuto timore di scoraggiare qualcuno, non lo so, qualcuno dice c'ero già, quindi salto, poi vengo domenica 14 che ci sono anche i battesimi. Paolo a Corinto, il tema è continua, ci dice il Signore, un appello a non arrenderci, a continuare a fare quello che siamo sicuri Dio desidera che facciamo per Lui. O per Dio e per gli altri. Dopo questi fatti, leggiamo, quindi dopo Atene, egli lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo di nome Aquila, oriundo del Ponto, giunto di recente dall'Italia. Sapevi che nella Bibbia è nominata l'Italia? Quanti lo sapevano? Che onore, eh? Erano giunti dall'Italia. Dalla penisola italica, no? Questo è il senso. Insieme con sua moglie Priscilla, quindi Aquila più la moglie Priscilla, perché Claudio, l'imperatore, aveva ordinato a tutti i giudei di lasciare Roma. Egli si unì a loro. Essendo del medesimo mestiere, Paolo andò ad abitare e a lavorare con loro. Infatti di mestiere erano fabbricanti di tende. Ma ogni sabato insegnava nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Ma poi Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia. Paolo si dedicò completamente alla parola, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo o Messia. Ma poiché essi facevano opposizione e lo insultavano, egli scosse le sue vesti, atto simbolico, scosse le sue vesti come quando tu ti scrolli di dosso la polvere, e disse loro: il vostro sangue, la vostra responsabilità, ricada sul vostro capo. Io ne sono netto, pulito. Da ora in poi andrò ai pagani. E uscito di là dalla sinagoga, entrò in casa di un tale che si chiamava Tizio Giusto. Tizio era un nome talmente diffuso che poi è rimasto l'uso di chiamare qualcuno Tizio, che temeva Dio e aveva la casa attigua alla sinagoga. Ma Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore, insieme a tutta la sua famiglia. Molti corinzi, udendo, credevano e venivano battezzati. Una notte il Signore disse in visione a Paolo, ecco il cuore del messaggio, non temere, ma, ditelo voi, continua a parlare, non tacere. Perché io sono con te, nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città. Finisco, versetto finale. Ed egli, Paolo, rimase là a Corinto un anno e mezzo, un anno e sei mesi, insegnando tra di loro la parola di Dio. Fin qua la lettura di questo brano biblico. Un appello a non arrenderci. Continua. Ti dice il Signore, c'è qualcosa di buono che Dio ti ha chiamato a fare? Continua a farlo. C'è una missione che il Signore ti ha affidato a livello domestico, relazionale, nella tua vita da studente, da studentessa, nel tuo percorso lavorativo? C'è qualcosa che Dio ti ha incaricato di fare e tu lo sai per la sua gloria? Continua, non ti fermare, non ti arrendere, non mollare, ti sta dicendo il Signore questa mattina. Non abbandonare il progetto di Dio. Non abbandonare le vie di Dio. Persevera, continua. Ho letto che sul diario di viaggio di Cristoforo Colombo si è trovata un'annotazione, non so quante volte, ma si è trovata questa annotazione. E continuavamo a navigare. Ci sono i giorni nella vita e anche nella vita con Dio in cui tu non puoi segnare nel tuo diario reale o immaginario una certa tappa. Ci sono giorni in cui sembra non succedere niente di particolare, è vero o no? Nella vita familiare, in qualunque percorso, e anche nel nostro cammino con Cristo, come credenti, cristiani, discepoli di Gesù del 2024. Ci sono giorni in cui sembra non accadere nulla di rilevante, di così spettacolare, degno di nota. Ma l'importante è continuare. E c'è un'altra nota, come l'abbiamo trovata qui, anche altrove, nel libro degli Atti degli Apostoli, quando è un'improvvisazione. Atti 14, leggo io, Atti 14, 7, sai qual è la cosa più pazzesca, più incredibile che leggo in questo brano? 14, 7 di Atti. E là continuarono a evangelizzare. Opposizioni, problemi, l'apostolo Paolo viene lapidato in questo periodo, la popolazione che viene sollevata, ci sono tanti problemi, ma la cosa più straordinaria che posso rilevare, registrare in questo brano, in Atti 14 come in Atti 18, è che l'apostolo va avanti, vai avanti. Non ti fermare, anche se tutto sembra scoraggiarti, anche se tutto sembra dirti lascia stare, vai avanti nel fare la volontà di Dio. Continua. Continua perché tre punti, tre argomenti, tre rinforzi. Il primo motivo per cui l'apostolo Paolo faceva bene a continuare a servire Dio, perché Dio continua a guidare le circostanze. Non è un caso il decreto di espulsione dell'imperatore Claudio. Siamo negli anni 49 o 50 dopo Cristo. È un caso che l'imperatore emani questo iniquo decreto di espulsione dalla capitale dell'impero di tutti gli ebrei. Ma è un caso che Dio permetta questo, che ci sia questo fatto storico, questo antefatto? È un caso? No. Dio sa guidare le circostanze, anche le più negative, per i suoi progetti, per la sua gloria, per la salvezza di altri, per la nostra crescita spirituale. Un incontro provvidenziale, un incontro benedetto, quello dell'apostolo Paolo con una coppia speciale di cui leggiamo altrove nel Nuovo Testamento, Aquila e Priscilla, nominati sempre insieme. Com'è importante servire Dio in armonia in una coppia. Com'è importante tenere Dio al centro come fulcro, con l'impegno sia del marito che della moglie in una coppia sposata. Aquila e Priscilla, al servizio di Dio, al servizio dei nuovi convertiti, in viaggio. Aquila e Priscilla che rischiano, ci dice la Bibbia, rischiano molto, affrontano dei rischi per amore del Signore e del Vangelo, nominati sempre insieme. Mai solo Aquila, mai soltanto Priscilla o Prisca, detta altrove nella Bibbia, sempre insieme. Coppie, coniugi, serviamo il Signore insieme, perché è tutta un'altra cosa. C'è chi si accontenta del fatto che lui o lei non ti ostacolino nel partecipare la domenica all'attività della Chiesa. C'è chi si accontenta di non essere ostacolato o ostacolata. Ma io non fonderei il mio futuro e la mia relazione e il mio matrimonio su questo tipo di premessa. Ma non mi ostacola. Un conto è non ostacolarti, un conto è incoraggiarti. E direi un conto è incoraggiarti a parole, un conto è quando tua moglie e tuo marito ti incoraggia servendo il Signore con te o nell'armonia, nella piena comprensione. Continua, perché Dio continua a guidare le circostanze. Non è un caso neanche il fatto che l'apostolo Paolo inizia a lavorare oltre a condividere l'appartamento con Aquila e Priscilla, avevano lo stesso mestiere. Gli ebrei ci tenevano molto al fatto che i giovani imparassero un mestiere. Si diceva all'epoca, si diceva anticamente, o insegni a tuo figlio un mestiere o gli insegni a rubare. C'era questo detto ebraico, o gli insegni una professione o gli insegni a rubare. Era fondamentale. Quindi ogni giovane ebreo, a parte crescere nella conoscenza dei testi biblici, spesso appresi a memoria, c'era anche l'apprendimento di un mestiere. Paolo, ex Saulo, prima del suo incontro miracoloso e trasformativo con Gesù, Saulo, detto anche Paolo, Aquila e Priscilla, condividevano anche la stessa professione, fabbricante di tende. Non pensare alle tende da sole. Quali tende? Tende forse di pelli di capra o di pelo di capra? Tende utilizzate per abitarci, per un'abitazione mobile. Tende forse vendute, prodotte per l'esercito imperiale, per l'esercito di Roma. Quindi era un'attività flessibile che potevi svolgere dovunque ti trovavi nell'allora impero romano, e era un lavoro che potevi anche svolgere a casa, ed era tipico il fatto, come stiamo vedendo, lavoravano insieme, abitavano insieme, casa e bottega. Era tipico allora che al piano terra ci fosse la bottega, al piano superiore ci fosse la dimora, l'appartamento. Ma tutto questo è un caso? Il decreto, trasferimento di Aquila e Priscilla, insieme inseparabili, forse non ancora cristiani, ma sicuramente ebrei, perché lo leggiamo, e si convertono dopo tramite l'apostolo Paolo, non si sa di preciso, abitano insieme e inizia il progetto di Dio per la città di Corinto. Dio ha un progetto per la tua città, per la nostra città, per la tua vita. Dio ha un progetto per la tua famiglia, un progetto di salvezza, un progetto che, se sei credente, ti vedrà coinvolto, coinvolta. Ci devi essere anche tu. Signore potrebbe fare a meno di te, ma ha scelto di non fare a meno di te. Signore potrebbe chiamare angeli, come il Signore avrebbe potuto direttamente mandare l'angelo a casa di Cornelio, Atti 10:11. Signore invece no, manda l'angelo per preparare l'apostolo Pietro, ma poi è l'apostolo Pietro che evangelizza in casa di Cornelio. Un angelo predicherebbe molto meglio di me di te, ma non è questo il disegno di Dio. Il Signore vuole che ad annunciare la sua grazia siano peccatori salvati per la sua grazia. Non è un caso, nulla è un caso. Non è un caso che quello fosse il momento adatto perché nascesse una chiesa a Corinto, una chiesa a Corinto, signori e signore, fratelli e sorelle. Non so se hai l'idea di cosa fosse Corinto, 200.000 abitanti. Atene ormai viveva di storia, di ricordi, di glorie passate. Corinto era la città più importante della Grecia al tempo dell'apostolo Paolo. Era un centro politico, era un centro economico importantissimo. Famosa Corinto anche per i giochi istmici, simili alle Olimpiadi. Ecco perché l'apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Corinto, usa quelle metafore sportive: la corsa, il pugilato, la gara, no? Il podio, i premi. Corinto era una città portuale, una città piena di gente, di visitatori, persone lì per lavoro. Pensate, era una città talmente immorale, Corinto, che era nato il verbo che potremmo tradurre corinteggiare. Corinteggiare significava per una donna comportarsi come una prostituta. Era un verbo comunque usato per indicare una persona che non aveva freni inibitori, una persona immorale, senza valori etici. Quella persona stava corinteggiando, stava facendo come si faceva a Corinto. Non c'era timore di Dio. L'Apostolo Paolo si trova là da solo. Per diversi motivi, ma l'Apostolo Paolo si trova lì da solo. Avrebbe potuto fermarsi. Ma andò avanti, vai avanti. Tu potrai avere nella mente mille motivi per cui fermarti e non continuare a fare la volontà di Dio. Potremmo trovare mille motivi. Tutti motivi chiaramente discutibili, umani, razionali, nostri. Ma per favore, ascolta quell'unica voce che stamattina ti dice: vai avanti, ed è la voce del Signore. Non ti scoraggiare, continua a fare la volontà di Dio, la mia volontà, dice il Signore, anche se è così difficile. Ma come fai a Corinto? Ma come fai? La città della prostituzione sacra. Cioè tu davi l'offerta al tempio di Afrodite, la dea dell'amore, e poi passavi del tempo con la prostituta di turno, o prostituti. Prostituzione sia maschile che femminile. E facendo questo si credeva a Corinto di rendere un culto al Signore, alla dea, per meglio dire, alla dea Afrodite, la dea dell'amore. Ora, in una città così, ma come può nascere una chiesa? Ma in una città come Corinto, ma come fai? Forse tu ti stai chiedendo, ma nella mia situazione io come posso fare? Ti starai chiedendo, ma arrivata a questo punto, come non tornare indietro? Come non abbandonare la mia impresa con Dio, la mia vita con il Signore? Il Signore mi dice, non è troppo tardi. Continua. Ma io ho sbagliato. Lascia che il Signore ti perdoni, ti accolga e rinnovi ancora una volta il tuo cuore, la tua anima, la tua vita. Continua, perché il Signore continua a incoraggiarti. E ci sono Sila e Timoteo, grazie a Dio per i Sila e i Timoteo. Grazie a Dio per quei fratelli, quei credenti, sorelle nella fede, che in qualche modo ti incoraggiano con la loro comprensione, con la loro parola, con il loro esempio. Paolo è incoraggiato dalla possibilità di insegnare regolarmente in sinagoga, e non era scontato. Ovviamente l'Apostolo Paolo, da ebreo, che aveva ricevuto Gesù come Messia, lui aveva un peso e aveva anche una chiamata esplicita da parte di Dio a iniziare a predicare, a trasmettere il Vangelo innanzitutto ai suoi connazionali, agli ebrei come lui. E questo schema era tipico. L'Apostolo Paolo arrivava in una città, se c'era una sinagoga, cercava di avere uno spazio per trasmettere quelle profezie dell'Antico Testamento, collegandole con la venuta di Gesù. Lo fa a Tessalonica, per esempio, l'Apostolo Paolo, dimostrando con le scritture che Gesù era il Cristo, Gesù di Nazaret era il Messia che doveva venire. Quindi l'allineamento delle profezie nell'adempimento alla luce di Gesù di Nazaret. E ti dico un'altra cosa che forse può essere interessante. L'hai notato che ad Atene l'Apostolo Paolo, come approccio di evangelizzazione, ad Atene, davanti a non ebrei, l'Apostolo Paolo inizia a parlare della rivelazione generale. Dio che si è rivelato attraverso il creato. Signore che ha creato ogni cosa, il cielo, la terra, eccetera. Quando l'Apostolo Paolo non parla a ebrei, ma parla a non ebrei, come in Grecia, il Signore si serve di Paolo per parlare in maniera diversa. Davanti a ebrei parla partendo dalla rivelazione speciale, le scritture, non la rivelazione generale del creato, ma la rivelazione speciale, le scritture. E poi Dio incoraggia Paolo in un altro modo. Hai visto come? Paolo è incoraggiato dalla conversione di molti corinzi, di molte persone, al di là di ogni aspettativa. Io non so Paolo cosa si aspettasse a Corinto, quali risultati si aspettasse, ma io penso che l'Apostolo Paolo diede gloria a Dio dicendo: ma allora anche a Corinto il Vangelo funziona, allora Gesù Cristo davvero è lo stesso dovunque lo si predichi, dovunque ci sono cuori che lo ricevano, orecchie che ascoltino la parola di Dio. Un rabbino addirittura, il capo della sinagoga crede e viene battezzato. Ora in sinagoga viene messo fuori l'apostolo Paolo e continua in una casa lì vicino e continua a predicare la parola di Dio. Non ti fermare, continua a fare la volontà di Dio, perché il Signore sta continuando a incoraggiarti. Ti basta questo secondo motivo? A parte Dio che guida le circostanze, il primo motivo, rifletti per favore anche su questo. Ma Dio ha smesso di incoraggiarti? Ma Dio se n'è andato e ha spento le luci nella tua vita? Vai avanti, perché il Signore ti sta incoraggiando ad andare avanti. Continua a frequentare la Chiesa, continua a leggere la parola di Dio, continua ad affidarti a Dio attraverso la preghiera, continua a frequentare alle riunioni della comunità, ad esserci, a partecipare. Continua a onorare il Signore, continua ad essere l'esempio di fede nella tua famiglia. È difficile, e Dio lo sa, è difficile sentirsi in minoranza, è difficile non essere capiti, ma continua a fare la volontà di Dio, perché ne vale la pena, perché Dio sta continuando a incoraggiarti. Ci sono opposizioni, insulti, è complicato, ma Dio è in azione, puoi dire amen. Se ti soffermi sugli elementi scoraggianti, ti fermerai. Se invece ti soffermi sugli incoraggiamenti di Dio, andrai avanti con il suo aiuto. Non diamo troppa retta ai nostri pensieri, soprattutto a volte. Quando sono pensieri spiritualmente scoraggianti, demotivanti, pensieri spiritualmente opprimenti, non diamo sempre credito alla nostra mente come se la nostra mente fosse la Bibbia, come se i nostri pensieri siano giusti sempre e comunque. Per favore, diamo retta al Signore, diamo retta alla sua parola, continua. Continua per un terzo ed ultimo motivo, continua perché Dio continua ad essere con te. Dio continua ad essere con te. Perché dovresti lasciare il Signore se Lui non ti ha abbandonato? Che il Signore non sia d'accordo con il nostro peccato? Ah, certo, se il Signore lo fosse non sarebbe Dio. Dio non sarebbe Dio. Se quando pecco, se quando pecchiamo, trasgrediamo la volontà di Dio, il Signore quasi ci incoraggiasse a farlo, a ripeterlo, a rifarlo, Dio non sarebbe Dio, Dio è santo. Però il Signore, ci dice la Bibbia, non si stanca di perdonare. Dio è misericordioso, Dio è lento all'ira, Dio è pieno di compassione, dice la Bibbia, Dio è pietoso. Dice la Bibbia, Dio si ricorda che siamo polvere. Quanto è grande il Signore. La Bibbia ci dice che Dio è amore. Dio è il giusto giudice ed egli giudicherà, ma Dio è innanzitutto, essenzialmente, amore. Continua perché il Signore è con te. E non è detto che il passato debba ripetersi. Una volta ho sentito un pastore predicare su questo brano e sottolineava questo, si chiedeva questo pastore, ma non è che nella mente dell'apostolo Paolo tornavano come dei fantasmi quella notte a Corinto, quando il Signore appare in visione, e 6 volte Dio parla in visione nel Nuovo Testamento all'apostolo Paolo, questa è la 3ª volta che Dio lo fa, in momenti particolari, facci caso, Dio parla in visione all'apostolo Paolo sempre quando lui è sul punto di mollare, quando le cose si sono messe tanto male che non si sa come andrà a finire, in un grandissimo pericolo. Se chiedi, Signore, dammi visioni, preparati al fatto che incontrerai un sacco di problemi. Che Dio parla in visione solo in casi drammatici. Quindi non chiedere superficialmente a Dio di darti una visione. solo per poterlo raccontare o postarlo. Dico questo. Ora, i fantasmi, forse è così, i fantasmi, i nostri fantasmi mentali, ma i fantasmi non esistono, lo so, ma i fantasmi mentali sì che esistono. Non ho un versetto, ma per capirci, chiamiamoli così, i nostri pensieri ossessivi, opprimenti, le nostre paure che ritornano, il terrore che abbiamo di qualcosa, di qualcuno, a volte ritorna, e l'Apostolo Paolo chissà che notte stesse passando. Allora in quella notte a Corinto, forse sul punto di lasciare, di mollare, di andarsene da solo, il Signore gli appare in visione, gli parla e gli dice: non temere, continua a parlare e non tacere, io sono con te, come abbiamo letto, nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male. Era successo varie volte che Paolo fosse aggredito, malmenato, perseguitato, lasciato mezzo morto in prigione. Nessuno ti metterà le mani addosso. Io ho un popolo numeroso in questa città. Il Signore tranquillizza l'Apostolo Paolo dicendogli: guarda, non è detto che quello che è avvenuto deve succedere di nuovo. A volte siamo terrorizzati dalle nostre paure che ritornano. Abbiamo fallito ieri e quindi diciamo a noi stessi: falliremo. Concetto molto interessante, un concetto sociologico. La profezia che si autoavvera. A volte siamo profeti di profezie negative destinate ad autoavverarsi, perché siamo noi che manchiamo di fede. Siamo noi che non ci affidiamo al Signore. Siamo noi, i nostri stessi profeti di sventure, a volte. Esempio, il prossimo esame. Non studio perché tanto mi bocciano. Mi bocciano, mi bocciano, mi bocciano. Te lo dico io, mi bocceranno. Com'è andata? M'hanno bocciato. Ah! Una profezia che si autoavvera. Ma ascolta la profezia biblica. Ascolta quello che il Signore ti dice. Ascolta quello che è conforme alla dottrina di Dio, all'insegnamento biblico. Continua, continua, vai avanti. La scelta è far vincere la paura o la fede. Chi vuoi far vincere? Cosa vuoi far vincere? La paura o la fede? Se Paolo avesse fatto vincere la paura, sarebbe scappato, fuggito da Corinto, accontentandosi di quei primi convertiti, Crispo, gli altri che si sono convertiti, dei battesimi, forse già amministrati. Paolo sarebbe potuto andare via, ma non va via, perché accetta l'incoraggiamento di Dio. Il Signore ti ha parlato stamattina e non è scontato come sarà tra mezz'ora, come continuerà la giornata. Non è scontato che nella tua vita ci sia una svolta a tutti i costi. Dipende dal modo in cui noi ascoltiamo la parola di Dio. Se vogliamo passare all'azione o se vogliamo tornarcene a casa dicendo: interessante, interessante quello che si è detto su Corinto. Poi vedrò qualche video, poi faccio la ricerchina anche io e scopro qualche altra cosa. Ma se rimane tutto qua, no, continua a fare la volontà di Dio. Continua a fare la volontà di Dio. Continua, perché il Signore è con te. Ed è Dio che compie la sua opera nella nostra vita e attraverso di noi. È Dio che agisce. È Dio il regista. È Dio il Signore. È Dio l'Onnipotente. Il successo dell'Apostolo Paolo, chiamiamolo così, successo, chiamiamo così, risultati, nasce una chiesa a cui l'Apostolo Paolo scriverà delle lettere, due delle quali sono pervenute fino a noi, incluse nel canone biblico. Ma i risultati a Corinto, ma erano da attribuire all'Apostolo Paolo? Neanche sappiamo se ad Atene sia nata una chiesa, almeno non c'è traccia biblica. ma dipendeva dal terreno fertile che era la città di Torino, di Corinto? No, abbiamo detto qualcosa. Il Signore è colui al quale dobbiamo affidarci. Non è merito mio, non è merito tuo, non è merito nostro. Vogliamo desiderare che Dio faccia delle cose in mezzo a noi, nella nostra vita e attraverso di noi, nel nostro servizio. A volte lasciamo, nel senso che molliamo completamente, ed è evidente, nel fare la volontà di Dio. A volte noi continuiamo a fare la volontà di Dio, ma in maniera passiva, senza entusiasmo, senza zelo, senza consacrazione. Io voglio riflettere su me stesso stamattina e voglio chiedermi: ma ho mollato in qualcosa che Dio mi aveva chiesto di fare? Ma mi voglio chiedere anche: forse non ho mollato vistosamente, platealmente, ma come sto facendo la volontà di Dio? Come la sto facendo? Con apatia? Con pesantezza? Lamentandomi? Voglio fare, Signore, la tua volontà con tutto il mio essere, con tutte le mie forze, con tutte le mie risorse, ma soprattutto con tutto il tuo aiuto, Signore. Infatti, fratelli, ho finito. Infatti, fratelli, parole dell'Apostolo Paolo ai Corinzi. Guardate la vostra vocazione. Guardate come Dio vi ha chiamato. Non ci sono tra di voi molti sapienti, secondo la carne, dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze per il mondo per svergognare i sapienti, chi si basa solo sui saperi umani. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Fondati sulle risorse di Dio. Forse stai facendo troppo affidamento su di te. Forse, dico prima a me, ti stai basando troppo sulle tue potenzialità. Parlo prima a me, ripeto. Lasciamo che Dio mostri tutta la sua potenza in noi e attraverso di noi. Questa è garanzia per voi che veramente stiamo per pregare. Un'altra citazione da uno scritto dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, stessa città, stesse persone, stesso contesto. La nostra capacità viene da Dio. Lui ci ha resi capaci, Lui ci ha resi idonei. Per favore, non finiamo questa riunione dicendo tu a te stesso, a te stessa, io non ce la faccio. Sarebbe un fallimento incredibile. Non concludere dicendo, ma io non ce la faccio. Ma semmai dici, io non ce la faccio, ma la mia capacità verrà ancora una volta dal Signore. Amen.